Siamo arrivati al 16° capitolo di Genesi, andando avanti sempre con la vita di Abramo. Volevo iniziare con una storia proprio della mia adolescenza, che fa un po' ridere, e spero che possiamo ridere ascoltando la storia. E io, quasi dall'inizio della mia adolescenza, cercavo la ragazza giusta. Nella scuola superiore avevo diverse cotte, questa ragazza qua, quella ragazza là, e io ero proprio preparato. Avevo un bel elenco, un bel CD di canzoni d'amore, cercavo i posti più romantici, ma ero preparato, tra virgolette, ma avevo poche ragazze. Non ero un figo, quindi non frequentavo tante ragazze. Il mio rapporto più lungo durava magari 6 mesi, quindi poco. Sento delle storie 2, 3 anni, 4 anni durante la scuola superiore, così via. Io no. Io volevo così tanto trovare una moglie. Avevo questa idea in mente che il matrimonio era la fine della vita, la cosa più importante. E pregavo per una moglie. E per un po' di tempo mi fidavo di Dio. Ok, arriverà. Poi mancava la fede. Ok, devo cercare la ragazza. Poi mi fidavo che aspetto, sono pronto, ma aspetto. Era diventata una ricerca idolatra, per me. Non fraintendermi, non ero uno stalker, non andavo indietro di ogni ragazzo, no, non era così. Ma ero stufo di aspettare il tempismo di Dio, perché Lui mi faceva aspettare e non voglio aspettare. E diverse volte ho deciso di aiutare Dio nel suo compito di trovarmi una moglie. Ovviamente non era il suo compito, ma pensavo così. Frequentavo 2 ragazze non credenti durante quest'arco di adolescenza e è successo tutte e 2 volte, dopo dei mesi dovevo lasciarle, perché se mi sono reso conto, dai, non abbiamo una vita quadrata nello stesso modo. Io voglio seguire il Signore e loro no. Entrambi i casi c'era proprio un casino, lacrime, delusione da parte sua, da parte mia, ma c'era un filo conduttore. Non mi fidavo di Dio. Non aspettavo il suo tempismo. Pensando in un modo un po' più di gruppo, noi proviamo ad aiutare Dio quando non ci fidiamo di Lui. Magari quando la fede è forte, dico: mi basta Dio, le sue previsioni, ma quando la fede è debole, quando è mancante, non riesco ad aspettare. Aiuto Dio, io ce la faccio. Iniziamo pian pianino a correre davanti allo Spirito. Dovremo camminare man mano con lo Spirito, pian pianino. Ma iniziamo a correre davanti a Lui e poco a poco non riusciamo a vederlo più, perché siamo così allontanati. Nell'aiutare Dio creiamo sempre dei guai per noi stessi e spesso per gli altri. Crea sempre un sacco di complicazioni per noi nella nostra vita. Poi la Bibbia abbia qualcosa da dirci proprio parlando di questo. Ho messo come titolo di questo capitolo il pericolo di aiutare Dio quando non ci fidiamo di Lui. Il pericolo di aiutare Dio quando non ci fidiamo di Lui. È un bel capitolo, abbastanza lungo, quindi leggiamo insieme. Chiedo, Daniele, riesci a vedere di là?
Sposto questo magari.
Ok, va bene.
Okay. L'ultima riga non si vede però. Ma si può appoggiare?
Sì, si stacco questo. Lo sposto.
Ora Sarai, moglie di Abramo, non gli aveva dato figli, aveva una serva egiziana di nome Agar. Sarai disse ad Abramo: ecco, il Signore mi ha fatta sterile, ti prego, vada alla mia serva, forse avrò figli da lei. E Abramo diede ascolto alla voce di Sarai. Così, dopo 10 anni di residenza da Abramo nel paese di Canaan, Sarai, moglie di Abramo, prese la sua serva Agar, l'egiziana, e la diede per moglie ad Abramo, suo marito. Egli andò da Agar e rimase incinta. E quando si accorse di essere incinta, guardò la sua padrona con disprezzo. Sarai disse ad Abramo: l'offesa fatta a me ricada su di te, io ti ho dato la mia serva in seno, e da quando si è accorta di essere incinta mi guarda con disprezzo. Il Signore sia giudice fra me e te. Abramo rispose a Sarai: ecco, la tua serva è in tuo potere, falle ciò che vuoi. Sarai la trattò duramente e quella se ne fuggì da lei. L'angelo del Signore la trovò presso una sorgente d'acqua nel deserto, presso la sorgente che è sulla via di Shur, e le disse: Agar, serva di Sarai, da dove vieni e dove vai? Lei rispose: fuggo dalla presenza di Sarai, mia padrona. L'angelo del Signore le disse: torna dalla tua padrona e umiliati sotto la tua mano. L'angelo del Signore soggiunse: io moltiplicherò grandemente la tua discendenza e non la si potrà contare, tanto sarà numerosa. L'angelo del Signore le disse ancora: ecco, tu sei incinta e partorirai un figlio a cui metterai il nome di Ismaele, perché il Signore ti ha udita nella tua afflizione. Egli sarà tra gli uomini come un asino selvatico, la sua mano sarà contro tutti e la mano di tutti contro di lui, e abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli. Allora Agar diede al Signore che le aveva parlato il nome di Atta El Roi, perché disse: ho io proprio qui veduto andarsene colui che mi ha vista, ho io proprio qui veduto andarsene colui che mi ha vista. Perciò quel pozzo fu chiamato il pozzo di Latairoi. Ecco, esser tra Cades e Gered. Agar partorì un figlio ad Abramo. Al figlio che Agar gli aveva partorito, Abramo mise il nome di Ismaele. Abramo aveva 86 anni quando Agar gli partorì Ismaele.
Grazie, Daniele. Quindi vedremo in questo passo come Abramo e Sarai complicano tutto nel aiutare Dio quando la loro fede è debole. Vedremo anche come Dio mantiene le sue promesse nonostante il caos creato dal loro peccato. Quindi facciamo un piccolo ripasso di quello che abbiamo visto dall'inizio in Genesi. Stiamo studiando più o meno da 12 fino a 22 e seguiamo Abramo dalle prime promesse di Dio in capitolo 12, quindi l'inizio del patto abramitico. Poi lui fa un bel viaggio, lui ubbidisce Dio, va da Ur fino ad Aran e scende nella terra promessa. Poi arriva la carestia, come sapete, lui scende per sbaglio in Egitto senza fede per trovare cibo per i suoi animali, per la sua famiglia. E poi dicono questa bugia agli egiziani: lei è mia sorella, non è mia moglie, poi tanti guai. Poi dopo tornano nella terra promessa e Lot viene catturato, Abramo deve andare a soccorrerlo, e c'è una vittoria miracolosa, lui ci va con 318 uomini e riesce a sconfiggere questi eserciti di diversi re, ok? Quindi proprio una battaglia, vittoria miracolosa. E Abramo giustamente dà la gloria a Dio. Quindi a quel punto, alla fine di capitolo 14, la sua fede è forte. E poi, settimana scorsa, Gavino ci ha fatto vedere il patto abramitico. Tante promesse di discendenza, terra e benedizioni in capitolo 15. E Abramo credette in quel momento tutto quello che è stato detto dal Signore, e il Signore gli contò questo come giustizia. Come noi, oggi, quando riponiamo la nostra fiducia in Cristo, siamo dichiarati giusti davanti a Dio perché crediamo, riponiamo la nostra fiducia in Lui. Quindi i santi nell'Antico Testamento erano salvati come noi, per fede, uguale. Quindi questo patto abramitico è stato ratificato da Dio soltanto. Se vi ricordate, come Gavino ha detto anche stasera, tutti questi animali erano separati e dovevano passare tutti e due, Abramo e Dio. È passato soltanto Dio. Quindi dipende da Dio questo patto abramitico. È anche la base del nuovo patto di Cristo. Ovviamente Cristo ha fatto tutto per noi. Quindi dipende tutto da Lui, la nostra salvezza. Spesso, pensando di questi passi, per noi ogni settimana studiamo un capitolo magari. Ma dimentichiamo che passano i mesi e gli anni tra queste apparizioni di Dio, questi capitoli in Genesi. E Abramo non aveva le scritture, abbiamo la Bibbia, tutta la Bibbia rivelata dal Signore, Antico, Nuovo Testamento. Lui non aveva lo Spirito Santo che abita dentro di ogni credente d'oggi. Quindi quando noi siamo scoraggiati, torniamo alla Bibbia, lo Spirito Santo ci parla, ma lui doveva aspettare proprio la voce del Signore. Immaginate la sfida di fede nel non sentire da Dio per mesi, magari anche anni. Era la vita di Abramo in questo periodo. Magari la fede era un po' più come la montagna, quella valle. La montagna è quando Dio parla e poi dopo tempo scende nella valle. Un po' come noi oggi, ma noi abbiamo la Bibbia, noi abbiamo lo Spirito che abita dentro. Il nostro passo, in capitolo 16, non sappiamo esattamente quanto tempo ha passato dalle promesse di capitolo 15 fino ad adesso, in capitolo 16. È ovvio che 16 inizia quando la loro fede è giù. Quindi loro si trovano nella valle. Iniziamo la storia qui. In un senso, questi primi versetti sono un ritorno ai fallimenti del passato. E vedremo, mi spiego. Nel contesto, ovviamente, settimana scorsa abbiamo visto, capitolo 15, una discendenza è stata promessa. Tantissimi figli, che non possono essere contati, ma fino adesso niente figli. Loro sono vecchi ormai, niente figli, niente, zero. Non sappiamo quanto tempo ha passato da quella promessa a questo momento, ma sicuramente i dubbi sono arrivati. Ma è fedele questo Dio veramente? Fino adesso è stato fedele, ma non si sa. Abbiamo sentito bene, era giusto quello che abbiamo sentito, e nell'attesa stanno pensando quanto tempo dobbiamo ancora aspettare. La verità è che passerebbero 15 anni prima di Isacco, ma arriverà un altro figlio che sappiamo dal passo. Guardiamo questo dettaglio. Aveva una serva egiziana, è un dettaglio specifico. Come c'entra l'etnia di Agar? Come c'entra? È specificata solo qua, più avanti viene chiamata solo serva, ma c'è una ragione, è un ricordo della follia di andare in Egitto. Quando è sceso in Egitto, non aveva la fede di aspettare la provvisione di Dio, è sceso in Egitto. Genesi 12, 16 ci parla proprio del fatto che probabilmente è una serva dategli da Faraone. Perché, vi ricordate, è stato dato tante cose buone, serve dalla Faraone. E sicuramente è una serva bella, perché Faraone non dà dei doni brutti, diciamo. Se Abramo non fosse sceso in Egitto, magari non ci sarebbe questa storia che abbiamo davanti, non lo so. Ovviamente è un ricordo di un fallimento precedente, quando è sceso, non fidandosi di Dio. Poi vediamo la sovranità di Dio anche in questo, guardando in versetto 2, Sarai dice, mi ha fatta sterile, capisce che è sterile per la volontà di Dio. Quindi l'erede arriverà nel modo e tempismo di Dio, non secondo quello di Sarai o Abramo. E Sarai riconosce la sovranità di Dio magari o dà la colpa a Dio. Sono sterile. Dio è sovrano o... ma Dio? Non sappiamo, magari è quello. Ma sapete, nella cultura del Medio Oriente... per un uomo senza figlio, senza figli, senza erede, il suo nome non va avanti. Finisce lì. È una vergogna. Ma ancora peggio, in questa cultura, una donna senza figli era una vergogna, una fallita. Perché secondo loro, il compito principale della donna, è una cultura un po' maschilista per noi, ma il compito della donna in quell'epoca era di fare figli. E se non poteva fare figli, era vista come una fallita. Quindi culturalmente è molto pesante essere sterile, molto pesante. Usando questa lente culturale ci fa capire il prossimo passo, un pochettino. Cosa fanno è questo piano di Sarai. Vediamo in versetto 2, ecco il Signore mi ha fatto sedere, ti prego, va dalla mia serva, forse avrò figli da lei. La poligamia, è quello. Il piano era la poligamia, prendiamo un'altra donna, facciamo dei figli. Verranno da Abramo, ovviamente, tramite quest'altra donna. A noi sembra un gesto un po' impensabile, per la nostra cultura fa un po' schifo, ma per loro è una cosa quotidiana, normale, in quella cultura. Non era strana, era una tradizione anche. Se ci fosse una donna sterile, poteva dare la serva al marito per fare figli. Era abbastanza normale. La serva diventa seconda moglie o concubine, e in questo caso Sarai rimarrebbe superiore, la prima moglie, ma con la serva egiziana come concubina, sarebbe la seconda moglie, e i figli prodotti da Agar sarebbero gli eredi di Sarai in questo caso. Quindi la poligamia non era mai il disegno di Dio, ovviamente. E ogni esempio biblico che vediamo di poligamia finisce sempre nei guai. Caos, complicazioni, finisce sempre così. Quindi non era mai il disegno di Dio la poligamia. Loro seguivano la loro cultura e non il loro Dio. Ok? Lo facciamo anche oggi. Se seguiamo la nostra cultura, a volte invece di seguire il Signore. Era la stessa cosa qui. Quindi era una soluzione umana per adempiere una promessa divina. Ovviamente il figlio è stato promesso. Il figlio arriverà da Dio. Ma loro cercavano una soluzione umana per affrettare questo figlio. Basta aspettare, ci proviamo da 10 anni, basta. Facciamo qualcosa per noi stessi. Era l'idea. Aiutiamo Dio ad arrivare alla sua promessa. Magari ci pensiamo così a volte con le nostre cose. Diciamo che il peccato più grande di Sarai era presunzione. L'idea di agire nel posto di Dio. Perché Dio è troppo lento. Invece di aspettare in dipendenza, ha preso il posto di Dio. C'è una spiegazione rabbinica che magari spiegava perché è stato 10 anni esattamente. Perché più avanti un marito nella cultura poteva divorziare la moglie dopo 10 anni di sterilità. Quindi magari Sarai già pensava così, ok, devo fare qualcosa perché sono passati 10 anni, sono ancora sterile, andiamo avanti. Magari c'è la tendenza anche per noi di dire, dai, che scema, aspetti un po', Dio ha promesso questo. Ma noi facciamo così simile nelle nostre vite. Avete sentito dalla mia storia? Cercavo di aiutare Dio perché volevo la moglie. Magari la stessa cosa va avanti. Ho sentito che ci sono tanti ragazzi spesso in chiesa che si sposano con non credenti perché non possono aspettare. Non voglio aspettare. Dio non provvede, lo sposo, la sposa, mi sposo con un non credente. E ogni volta che cerchiamo una soluzione umana, ogni volta che ci buttiamo senza fidarci, arriviamo sempre nei guai. Sempre. Tante complicazioni. C'è un bel confronto che voglio farvi vedere, parlando proprio di questi 3 primi versetti. È proprio un ritorno al giardino di Eden. Faccio un confronto tra questi 3 versetti e quello che è successo nel giardino. Sarai disse ad Abramo, poi la donna rispose al serpente. Sta parlando al serpente, il serpente ha chiesto, ma cosa ha detto Dio? E le sta spiegando, non possiamo mangiare di questo albero, e poi aggiunge, non possiamo toccare il frutto. E Abramo diede ascolto alla voce di Sarai, Adamo fa la stessa cosa, hai dato ascolto alla voce di tua moglie. Poi Sarai prese la sua serva Agar, Eva prese del frutto, e Sarai la diede per moglie ad Abramo suo marito, e Eva ne diede anche a suo marito. confronto molto simile. Non è per caso che c'è questa struttura così. È la stessa radice, dubitando la parola di Dio. Dal giardino, alla caduta originale, poi anche qua. Poi ci sono, in questi casi, due uomini falliti, nel senso che c'è una mancanza di leadership. Ovviamente la moglie ha iniziato, ma l'uomo dovrebbe essere responsabile della casa, dovrebbe dire no, non andiamo avanti così. Erano zitti. Adamo non ha detto no, sbagliamo, no, non lo facciamo così. Passivo. Abramo, la stessa cosa, passivo. Avrebbe dovuto dire no, non facciamo così, aspettiamo il Signore. Il risultato, in entrambi i casi, caos totale. Soffriamo fino adesso per la passività di Adamo, in quel momento nel giardino. Poi vediamo, nei prossimi versetti, la gioia di avere due mogli. Magari no, diciamo così. Per un attimo sembrava che funzionasse questo piano, quasi. Così inizia il primo triangolo d'amore nella Bibbia. C'è scandalo in Genesi. Veramente c'è tanto scandalo in Genesi. Agar rimase incinta, poi diventa orgogliosa. Guarda, la padrona sterile. Io sono incinta. Nel suo orgoglio, guarda, sarà con disprezzo. Il piano non ha funzionato come Sara immaginava. Un po' sì, ma un po' no. E poi Sara punta il dito ad Abramo. È a colpa tua. Guardando il versetto 5. Non so, mariti, è mai successo a voi così? Magari la moglie dice qualcosa e lo fai perfettamente e lei ti mette in castigo lo stesso. Succede. Ma lui ha fatto esattamente come ha detto lei. E poi lei è furiosa, con gelosia e piena di rimpianti. Non c'è Giana stasera, ecco. Il suo piano ha creato dei guai. Non c'era benedizione in quello che ha fatto Sarai. Alla fine aveva ragione Sarai. Era colpa di Abramo. Lo sbaglio più grande era la sua passività, giusto? Lui è il responsabile della casa davanti a Dio e ha fallito in quello. Non ha detto, no, non facciamo questo peccato insieme. Quindi Agar ha fatto ciò che porta una maledizione. Se vi ricordate, all'inizio abbiamo guardato Genesi 12:3, benedirò quelle che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. E in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Quindi lei disprezzava Sarai, un membro della famiglia promessa, tra virgolette. Il risultato è che lei è rimasta fuori la famiglia, è stata cacciata via. E questa posizione non cambierà finché non si umilia davanti a Sarai. Quindi, passando da questi versetti a versetto 7, c'è proprio un cambiamento di luogo. Siamo a casa di Abramo, adesso siamo nel deserto, dove c'è Agar, e lì fuori la casa. E vediamo in questi versetti da 7 a 16, il Dio che vede e ascolta. Il Dio che vede e ascolta. Sappiamo dall'inizio, l'angelo del Signore la trovò presso una sorgente d'acqua nel deserto, presso la sorgente che è sulla via di Sur. Sappiamo dalla geografia che lei stava tornando in Egitto. Torno a casa, non ha funzionato, sono incinta, torno a casa. Noi siamo al sicuro a casa, giusto? Se le cose non vanno bene, torniamo a casa. E l'angelo del Signore apparve. Probabilmente questo è Cristo preincarnato, perché parla con l'autorità di Dio quando parla a Sarai. Non sappiamo, ma parla proprio con l'autorità di Dio. Quindi pensiamo che sia Cristo preincarnato. Bella immagine, Cristo lì davanti a questa serva egiziana. E l'angelo fece con Agar come Dio con Adamo ed Eva. Guardiamo. Da dove vieni e dove vai? Sono domande completamente retoriche. Dio lo sa. Ma Genesi 3:9, Dio, il Signore, chiamò l'uomo e disse: dove sei? Dopo il primo peccato. Fa lo stesso tipo di domanda. Poi disse, torna dalla tua padrona e umiliati sotto la sua mano. Quello non è facile ricevere. Quindi la condizione per ricevere le benedizioni seguenti era questo, tornare sotto la persecuzione di Sarai. Se tornasse, ci sarebbe anche una benedizione per suo figlio, Ismaele, che stava per nascere. Poi c'è una bella promessa, io moltiplicherò grandemente la tua discendenza, versetto 10. Un linguaggio familiare, patto abramitico, giusto? Ismaele farà parte della benedizione del patto. Lui sarà, tra virgolette, il padre di tanti discendenti. Essendo figlio di Abramo, sarà anche grande la sua discendenza. Ma il futuro di Ismaele sarà molto diverso rispetto ad Isacco. Guardiamo versetto 12. Egli sarà tra gli uomini come un asino salvatico. Mi fa sorridere. La sua mano sarà contro tutti. E la mano di tutti contro di lui, e abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli. Quindi la descrizione rispecchia un po' le culture arabe di oggi. C'è un conflitto continuo tra i fratelli e gli ebrei, questi fratelli e gli ebrei. Quindi la discendenza di Abramo e Sarai paga ancora oggi per quello che hanno fatto. Ismaele e Isacco non avranno mai pace finché non ritorna Cristo. Non vanno mai d'accordo Ismaele e Isacco, fino ad oggi. Vediamo nel Medio Est, tra Israele, tutti i paesi intorno, c'è sempre qualche tipo di guerra. E vediamo qua una teologia profonda. Dio vede e ascolta nelle afflizioni. Infatti, il nome di Ismaele è un nome dato da Dio, che vuol dire Dio ascolta. Dio ha dato questo nome ad Ismaele. Per Agar, in un senso, è Dio che l'ha ascoltato nella sua affezione. Lei era lì, nel deserto, da sola, e Dio ha ascoltato lei nelle sue affezioni. E nello stesso modo, questo nome di Ismaele, che vuol dire Dio ascolta, è un po' ironico per Adamo e Sarai. Dio ascoltava anche loro quando soffrivano, aspettando il figlio, ma hanno deciso lo stesso di fare a testa loro. Poi più avanti c'è il nome At El Roi, il nome dato a Dio da Agar, che vuol dire Dio vede. Quindi Dio ascolta e Dio vede nelle affezioni. È l'unico esempio di un nome dato a Dio da un essere umano. Quindi è una cosa bella. Ci parla proprio del carattere di Dio. È Dio che ascolta, Dio che vede e agisce secondo la sua perfetta volontà. Quindi, pensando dei principi che possiamo prendere da questo testo, ce ne sono tantissimi. Ma uno che mi ha colpito, l'idea che dovremmo buttarci solo se siamo motivati da fede, in qualsiasi cosa. Per loro, per Abramo e Sarai, erano motivati da paura. Il risultato era un grande casino dopo quello che hanno fatto. Infatti Romani, Paolo ci fa ricordare in Romani 14, tutto ciò che non viene da fede è peccato. Quindi dovremmo buttarci solo se siamo motivati da fede. Soprattutto con le decisioni più grandi, ma anche con le cose piccole. Vediamo anche da questo passo che Dio non benedice la disubbidienza, ma può usarla. Può usare la nostra disubbidienza anche per la sua gloria. C'è una citazione che mi piace tanto da C.S. Lewis. Qualunque cosa tu faccia, Dio farà bene di essa, ma non è il bene che ha preparato per te, se tu lo avessi ubbidito. Quindi Dio non benedice la disubbidienza nostra, ma può usarla anche per la sua gloria, anche per il suo piano. Lui è così sovrano, così potente, che riesce anche ad usare la disubbidienza del suo popolo per portare avanti il suo programma. Poi un altro principio è la disubbidienza umana non può rovinare il piano di Dio. La disubbidienza umana non può rovinare il piano di Dio. Nessun sbaglio, nessun peccato nostro, dal passato, dal presente, dal futuro, è fuori la portata del Signore. Ogni peccato è già stato perdonato per il credente, si è già accettato al 100%. Sappiamo che se confessiamo il peccato a Gesù, è fedele di restaurare la nostra comunione con Lui. Poi c'è quel bellissimo, famoso versetto, Romani 8, 28. Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Ovviamente loro avevano fatto un grande casino con questo piano di aiutare Dio. Ma alla fine Dio ha portato la sua volontà, la sua perfetta volontà avanti sul piano senza problemi. Nonostante questa caduta, vedremo più avanti, il piano va avanti. Non è stato bloccato da questa disobbedienza. E volevo fare, per chiudere, una parentesi un po' personale. All'inizio, quando stavo leggendo questo passo, sono stato proprio colpito dallo Spirito Santo del fatto che Dio ama il popolo di Ismaele quanto ama me. In questo passo Dio si prendeva cura di Agar e Ismaele in un modo miracoloso. Anche se Ismaele era nato da un peccato, non importa, è prezioso negli occhi di Dio. Sapeva che sarebbero stati nemici degli ebrei, Dio. Ma fece le promesse anche a lei, anche ad Agar, anche ad Ismaele. E sentivo questo sussurro dello Spirito Santo nell'orecchio, lui dicendo a me: tu non hai il diritto di disprezzare loro. C'è la tendenza, non lo so, per voi, di disprezzare questo popolo di Ismaele. Infatti siamo spesso così focalizzati su Israele, come pensare di Israele come il popolo scelto da Dio, che ci dimentichiamo di tutti gli altri, i popoli di Ismaele. Quindi, in un senso per me, era un pregiudizio santificato, non si manifesta all'aperto, non sono scortese con un arabo per strada, ma nel mio cuore c'è un tipo di pregiudizio, e questo è peccato, e non rispecchia il cuore di Dio, perché Dio ama loro quanto ama me, quanto ama il suo popolo di ebrei. Dio non è in grado di amare a livelli diversi, sappiamo quello. Quindi ama gli arabi, ama noi, ama gli ebrei, nello stesso modo, perfettamente. Chi sono io di guardare giù a qualsiasi popolo, di avere pregiudizi nel mio cuore verso qualsiasi popolo? Non ho il diritto, perché Dio ama ogni popolo nello stesso modo. È un cuore così enorme per ognuno di loro. Infatti volevo guardare Secondo Pietro 3, 8 e 9. Ma voi carissimi, non dimenticate quest'unica cosa. Per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Questo è uguale per il gentile, per l'ebreo. Magari l'applicazione per questo, per me è questo. Ogni volta che vedo magari un musulmano per strada, magari passa la donna che è coperta, voglio pregare per lei, pregare per lui. È molto difficile disprezzare qualcuno per cui preghi. Quindi vi sfido. Quando vedi quella musulmana, musulmano, prega per loro, prega per la loro salvezza. Perché Dio ama loro quanto ci ama. E vuole vedere loro, la sua casa, quanto a noi.